Контраутархія. Un programma ideato e condotto da Roberto Berlini.
Gentilissimi radioascoltatori, salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Contrautarchia. Quest'oggi voliamo in Giappone attraverso le ali della musica e ci farà compagnia in questa breve trasvolata il quartetto vocale Cetra in un'interpretazione molto rara che proviene dall'archivio di Leonardo Cabano e ho provato a fare un restauro e poter rendere così perlomeno ascoltabile a livello di suono, ovviamente non a livello artistico, questa piccola rarità. Sto parlando di Banzai Giapponesina, canzone molto rara che addirittura su questo disco la parola Banzai è stata emendata, è stata eliminata perché appunto ricordava appunto la guerra e tutta la questione dell'asse in quel periodo, siamo all'inizio degli anni 40. C'è ovviamente un minimo di riferimento bellico, quindi egli combatte per la gloria lassù, è questa l'ora della storia, ma e quindi può essere considerata forse l'unica canzone veramente che cita la politica di quel periodo del quartetto vocale Cetra. Ecco dunque, signore e signori, in questo viaggio che ci porterà il Giappone, il quartetto Cetra in Banzai Giapponesina.
Thank you.
Il Giappone proibisce il jazz. Nel Giappone, per ordine del ministro dell'interno, è stata proibita la musica del jazz. Ed ecco come la notizia è stata postillata da Aldo Valori in uno dei suoi commenti ai Fatti del Giorno. Che cosa vuol dire questo? Parecchi dei nostri ascoltatori penseranno che in un momento così grave il ministro degli interni del Giappone poteva trovare qualche altro argomento più importante e più degno della sua attenzione. Qualche altro, e forse parecchi altri, ai quali il jazz pare una cosa bellissima, diranno addirittura che quell'ordine è uno sproposito, è una prepotenza, è un'assurdità. Noi non entreremo in merito alla questione considerata sotto questo punto di vista, né ci metteremo a discutere se la musica del jazz sia bella o brutta, se corrisponda a un gusto eminentemente moderno o se ci riporti attraverso la imitazione dei modelli musicali dei negri verso le epoche più arretrate della civiltà e perciò dell'arte, della musica e della danza. Il problema teorico non ci interessa e del resto non si tratta di noi, ma del Giappone, che si trova a circa 15.000 km di distanza. La questione va considerata sotto un altro aspetto. A parte i meriti o i demeriti del ballo e della musica negra, sta il fatto che nei giapponesi, e diciamo la verità anche per gli europei, si tratta di un genere totalmente estraneo allo spirito e al gusto del paese. Si trattava, col jazz, di merce importata, di un gusto superiore o inferiore non discutiamo, ma certamente diverso. Si trattava, insomma, di una stonatura nel quadro della vita giapponese, e neanche a farlo apposta questa stonatura era di importazione americana, vale a dire che proveniva da un paese col quale i rapporti politici sono da qualche tempo abbastanza tesi e possono diventarlo assai più, non solo per un certo materiale contrasto di interessi e rivalità di influenze, ma anche perché l'Inghilterra lavora assiduamente con tutti i mezzi leciti e specialmente illeciti a sollevare l'opinione pubblica americana contro il Giappone. Orbene, il Giappone, che sta forse per affrontare la più dura lotta della sua esistenza contro le potenze anglosassoni, il Giappone che ha ricevuto dall'America ogni sorta di offesa e di minacce, non deve logicamente sentire il bisogno di espellere da sé tutto ciò che gli ricorda l'avversario, e forse il futuro nemico. Non deve provvedere a respingere tutte le infiltrazioni americane, in tutti i campi, compreso quello della musica da ballo? Si dirà che è un accessorio, una cosa poco importante, ma appunto per questo non c'è ragione, per una cosa poco importante, di rendersi imitatori e succubi dello straniero. Si capirebbe farlo, appunto, se si trattasse di qualcosa di importante, di insostituibile. Per quanto un popolo sia fiero, difficilmente potrà rinunciare al grano o al petrolio o al ferro che gli arrivano di fuori, se proprio ne ha bisogno per vivere. Ma nessuno ha bisogno di importare forme d'arte o di divertimento straniere, specie se sono in netto contrasto col suo gusto e con le sue tradizioni. E seppure ne ha permesso l'importazione in tempi normali, ha il diritto di sbarazzarsene quando le circostanze esigono la massima serietà. Quando viene il momento in cui un popolo sente il dovere di essere veramente se stesso, di formare un blocco compatto in tutte le sue forme di vita, dalle più importanti alle più futili. For the tiger.
già pum pum pa pa ciò qua pum pum porca taglia pum 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 pum
già giù le io sono sicco lo halu hanno foto su calice tutta io giù le io sono halu
Ha preceduto l'interpretazione di Tiger Rag, una interessantissima lettura che ho scelto e selezionato dal Radio Corriere. Questa lettura appunto ci offre una panoramica, o meglio dire una fotografia di quello che stava avvenendo non solo in Italia ma anche in Giappone nei riguardi del jazz. Tiger Rag appunto è una delle più importanti canzoni jazzate o di jazz puro che dir si voglia, che siano mai state fatte in assoluto. Ha avuto un successo enorme dagli anni 20 fino veramente anche ai giorni d'oggi. Pensiamo ad esempio come negli anni 40 avrà un enorme successo anche in una veste boogie woogie che nell'origine non gli appartiene. Questa interpretazione nipponicissima, pienamente nipponica, è stata eseguita dal quartetto vocale Nakano, o meglio dire i ragazzi Ritmo Columbia Nakano, una formazione molto interessante che certamente ha molto a che fare con i Mills Brothers. Sono la loro principale fonte, in questo si evince una centralità degli Stati Uniti. La casa discografica appunto è la Columbia e quindi si può attribuire ad una valenza e ad un'importanza discografica, ad una pregnante presenza nel Giappone dell'industria statunitense discografica, il media con cui il jazz è sbarcato nella ridente isola del Giappone. Continuiamo ad ascoltare questi ragazzi del Ritmo Columbia in un'interpretazione di una notissima e famosissima canzone inglese. Stiamo parlando di Dinah.
ちょうだいな遥かの夢に のごまどに
耳と歌い
耳と歌いし
恋しの歌よ
恋しの歌よダイナダイナ
歌ってちょうだい
な歌ってちょうだい
踊ってちょうだい
な踊ってちょうだい
今宵の月に
今宵の月に
淡く燃えて
濡れて
泣いて君が一つ駆けをしたいて
ダイナ、
うん、
歌ってちょうだいな、
うん、
踊ってちょうだいな、
うん、
今宵の月に
questa puntata più che in altre ben si evince il motivo per cui ho scelto di inventare questa modalità per comprendere la nostra canzone, cioè guardare l'estero per capire un po' noi stessi. E quindi queste canzoni, sì, certo, sono jazz, o almeno hanno qualcosa di jazz. Sì, sono delle canzoni straniere rispetto al paese d'origine, ma l'interpretazione rimane comunque locale, rimane comunque ancorata a certi suoni della tradizione. È un po' quello che è avvenuto anche nel nostro paese e in Italia. Se andiamo ad ascoltare queste canzoni, ad esempio, c'è un uso particolare della chitarra molto tradizionale. Si capisce che siano nipponiche non tanto e non solo dalla lingua giapponese, ma dall'arrangiamento, da alcune scelte fatte che considerano quello che io definisco la sensibilità locale, un carattere che bisogna sempre considerare non come un difetto ma come un pregio. La musica italiana non deve essere condannata perché non è stata uguale a quella americana. Ebbene, la stessa cosa bisogna farla in considerazione della musica giapponese rispetto alla canzone americana. Loro stavano dalla parte opposta, ma come vediamo ci sono dei caratteri comuni molto significativi che la fanno avvicinare e la rendono anche tutto sommato abbastanza chiara rispetto a chi conosce il panorama italiano di quel periodo. Pensiamo che siamo agli inizi degli anni 30 e noi in Italia il jazz era ancora qualcosa di nicchia. Angelini e Barzizza non erano ancora entrati alla radio, ma la svolta avverrà alla metà degli anni 30. In Italia nel 1936 esordisce il Trio Lescano discograficamente con Guarani Guaranà e in Giappone incomincia a nascere una risposta al femminile al quartetto vocale Nakano, cioè le sorelle Ritmo Nakano della Columbia, quindi le sorelle Nakano. Una formazione vocale quindi pionieristica che contemporaneamente alle Lescano porta anch'essa gli estri e le possibilità della vocalità jazz. Le sentiremo ora interpretare una canzone Ritmo Rumba. Signore e signori, il quartetto femminile Nakano in Paradiso dei Giovani. Avete appena ascoltato il quartetto femminile Nakano nell'interpretazione di Paradiso dei Giovani. È molto interessante osservare in questa canzone come il fascino esotico si mescoli a quello locale, orientale. Come detto, tornando alla formazione vocale maschile, che ha avuto ben più successo di quest'ultima femminile, la loro origine nasce ovviamente dall'osservazione dei Mills Brothers, che nelle precedenti puntate di questo programma avete iniziato a conoscere. Ma anche in Italia, ma stiamo parlando degli inizi degli anni 40, quindi circa un 6-7 anni dopo queste iniziative, ci sarà una formazione vocale maschile che ben riuscirà ad interpretare con il nostro linguaggio, con la nostra sensibilità, la genialità dei Mills Brothers. Sto parlando del quartetto vocale maschile Cetra, cioè il secondo, come lo definisco io, quartetto Cetra. Per intenderci, non quello che ha inciso con le sorelle Lescano, ma quello che ha avuto un grande successo nell'immediato, quindi stiamo parlando del 1940-1941. La loro prima interpretazione discografica, se non ricordo male, fu L'Arca di Noè. E li sentiremo ora in un'interpretazione molto particolare di una canzone interamente in scat, cioè per abappapà, piripipi, no, qualcosa di un pochino più complesso. Sì, questa canzone si intitola Ritmo del Ventaglio e ben dimostrano l'osservazione con i Mills Brothers, soprattutto nell'uso della trombetta con la bocca, che in Italia precedentemente praticamente non ha avuto alcun eco. Senza ulteriore indugio, eccovi il quartetto Cetra in Ritmo del Ventaglio. Ba 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 Abbiamo iniziato questo programma ascoltando il quartetto Cetra nell'interpretazione di Banzai giapponesina e l'abbiamo così concluso ascoltandoli ancora una volta ma nell'interpretazione di Ritmo del Ventaglio. Signori e signori, spero che vi sia piaciuta questa puntata di Contrautarchia, che ci ha fatto conoscere un altro piccolo frammento della canzone nipponica. Arrivederci e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Contrautarchia, un programma ideato e condotto da Roberto Berlini.